Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qua, palla in tribuna, inizia una settimana, inizia dopo una sconfitta per il Parma, insomma è una settimana calda, stasera c'è Bar Sport su 12 TV Parma e abbiamo insomma tanti temi da sviluppare nel corso della nostra puntata. Se l'assaggio e i messaggi che sono arrivati ieri a diretta live, posso immaginare che sia una puntata ricca anche di polemiche. Stanno davvero scrivendo in tantissimi, già adesso ve ne daremo conto, dopo andiamo a sentire anche questa, abbiamo tanti ospiti, insomma una puntata come spesso accade lunedì, attesa e ricca di spunti. Questo è Luigi Z, la prova del 9, quando si vuole giocare a calcio contro una squadra più forte si dimentica anche di difendere, abbiamo una rosa con grandi limiti per una serie attrezzata, dobbiamo confidare i nuovi innesti anche se non sarà assolutamente facile. Allora, nuovi innesti, oggi è spuntato un nome da pochissimo e lo ha detto uno dei più accreditati esperti di mercato, sarà perché è nella scuderia di Fabrizio Romano, ovvero Moretto ha parlato su un canale YouTube di Fabrizio Romano di David Washington, classe 2005, brasiliano che giocava nel giovanile del Santos, prima squadra, poi è andato al Chelsea, qualche apparizione in prima squadra e poi insomma non ha fatto tanto bene ed è tornato al Santos. Si parla di l'interesse del Parma per questo talento brasiliano, classe 2005, pagato 16 milioni dal Chelsea al Santos. Vediamo se c'è qualcosa di vero. C'è un altro nome, è il terzino sinistro del Werder Bremen, di rientro da un infortunio, Olivier Deman, spero di aver detto la pronuncia giusta, un giocatore che milita nel Werder, è stato infortunato, notizia su Parma Live in questo caso. Vediamo un po' se ci sono novità. Si parla anche di altri nomi, tutto mercato web parla di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, nato alla Spezia, questo non è giovanissimo, è un classe 99, sta giocando poco adesso nella Fiorentina, non è più titolare. Chiedo cosa ne pensate. Allora, tanti messaggi che arrivano, ne vado a leggere altri. Siamo sicuri che questa società abbia intenzione di rimanere in A, ma che voglia rientrare nei costi per poi pensare al Portogallo? Per ora mercato estivo scarso, adesso 5 uscite e 0 entrate, questa sta facendo il possibile, Mick. Poi questo è Matteo da Roma. Ragionando a mente fredda dico che perdere a Bergamo ci può stare, questa secondo me la partita l'aveva preparata bene e ho visto qualcosa di buono, ma quei due errori da parte nostra hanno fatto saltare i piani del mister. Io sono molto preoccupato per la casella gol fatti, siamo a febbraio, non abbiamo un'impronta offensiva, 0 gol nelle ultime 3 partite. Io capisco che abbiamo una discreta fase difensiva, ma non possiamo fare affidamento solo su questa soluzione. Senza Cutrone e Djuric c'è bisogno di innesti, Luvumbo non è la soluzione, sempre forza Parma. Orlando, come viene letto il fatto che il Parma si sia privato dei 3 suoi giocatori più esperti e uomini spogliatoio? Osservazione interessante quella di Orlando. Diciamo che adesso, se non sbaglio, in rosa l'unico che è di età con questa è Esteves, perché Hernani era di poco più vecchio, lo stesso vale per Djuric. La media età è sempre più bassa, ecco, non so poi se ci siano anche risvolti da un altro punto di vista. Avevo pronosticato venerdì 0 punti nelle prossime 3 partite, all'inizio direi che purtroppo è stato azzeccato. Questo è Davidone. 23 punti sono abbastanza, col cavolo siamo sia a 6 punti dalla zona di retrocessione e non siamo messi benissimo, visto che stasera il Verona si farà un bel boccone dell'Udinese, ma quelli che scrivevano che ci sarebbe voluto più coraggio hanno visto, altro che 4 difensori, noi avremmo messi 6 e comunque non sarebbe stato abbastanza. Cosa ne dite? Acquisti? Secondo me 1-2, non di più. E questo è il messaggio di Davidone. Questo, ma parliamoci chiaro, 5-6 uscite, 0 entrate, Cherubini è un liquidatore? Chiede Stefano. Vediamo come si sviluppa il mercato in queste ore, perché oggi sono iniziati a uscire dei nomi accostati al Parma. Andiamo a sentire un po' questa, poi torniamo con la trasmissione. Un messaggio al volo, Sergio: Bernabé gioca male perché vuole andare via, dice Sergio. Questa, poi torniamo.
Noi mettiamo il focus su cosa possiamo influenzare noi, quindi oggi non è stata la prestazione che volevamo, ovvio che non è stato il risultato che volevamo e ci dispiace tantissimo per noi, per i nostri tifosi soprattutto che ci hanno accompagnato e che anche ci seguivano da casa, E sappiamo che dobbiamo migliorare, che ci sono certe cose di questa squadra che devono essere sempre, che è la solidità, che è quella capacità per essere compatti, per difendere bene e anche dopo dobbiamo essere cinici, sì, cioè, allora di sfruttare le opportunità. Oggi gli eventi non sono andati per noi, sicuramente, perché quando avevamo buon momentum nella partita non siamo riusciti a concretizzare, a trasformarlo in risultato e quello ci dispiace, ma dello stesso modo credo più di mai in questi ragazzi. So quanto danno, so che danno assolutamente tutto, so che non è per manca di volontà, so che non è per non provare al massimo e dello stesso modo so che domenica saremo pronti per ripartire, per far punti e che avremo anche bisogno dei nostri per aiutarci, soprattutto nei momenti di difficoltà. Siamo partiti bene anche con l'occasione di Benedicta, con alcun accercamento, con alcun approccio che ci permetteva di creare pericolo. Dopo c'è stata quella situazione di difendere per 3 minuti palle inattive, seconda fase di palle inattive dove c'è avuto il rigore 1-0 e dopo una palla persa in costruzione porta a una transizione di loro. Sappiamo che loro sono forti nelle ripartenze, che sono veramente forti nei spazi aperti. E lì, quando non eravamo compatti, sicuramente soffrivamo e nel secondo tempo siamo riusciti ad avere di più la palla, a creare più occasioni, ma dopo sai che quando giochi in una partita così aperto devi riuscire a finire la giocata in gol o a fare una riaggressione veramente forte perché se no loro possono ripartire e possono attaccarti con giocatori di molta qualità in 50 metri. E sono riusciti a farlo in qualche occasione, e quello ha portato a che il risultato non sia quello che vogliamo. Quindi dobbiamo prendere tutto quello che non vogliamo ripetere per migliorarlo e andare avanti. C'è rammarico per tutto alla fine, quando gli eventi non vanno per te, hai rammarico perché la prima azione dici magari potevamo difendere senza aver bisogno di fare un rigore, cioè magari c'è anche il rammarico per la prima occasione di Venezia, quindi alla fine quando gli eventi non vanno per te sempre c'è quel rammarico, quella sensazione di sapere che un evento può cambiare la dinamica di tutta una partita. In questo caso non è andato così, dobbiamo accettarlo, è quello che c'è e adesso dobbiamo migliorare, ma come ho detto, sono assolutamente convinto che martedì quello che vedrò sarà una squadra pronta per ripartire, pronta per andare forti in allenamento, perché so che quello è l'unico modo di migliorare.
Palla in tribuna.
Allora, sta giocando la primavera contro il Torino. E, allora, Olivier Deman, che è del Werder, è un giocatore belga, classe 2000. Stiamo un po' scoprendo nomi che, permettetemi, non conosciamo tantissimo. Classe 2000, quindi va a compiere 26 anni. Reduce da infortunio l'anno scorso all'Anversa, prima nel Cercle Bruges e poi al Werder, dove, insomma, diciamo così, si è messo in luce 2 stagioni fa. Luigi R, per me la formazione di ieri era per far vedere alla società che mancano rinforzi, che a occhio veda. Scrive Luigi, adesso vado dal nostro primo ospite, prima leggo un messaggio. Ci può stare che una squadra debba aspettare un giovane giocatore forte nei suoi piccoli errori di crescita, ma dover aspettare l'intera squadra mi sembra un po' eccessivo, scrive questo ascoltatore. Allora, il primo ospite è un tifoso oggi, perché stiamo sentendo cosa ne pensano i tifosi, tanti stanno scrivendo. Stefano Ramenzoni, ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Com'è l'umore oggi?
Ma non altissimo, anche se ovviamente insomma, una sconfitta a Bergamo era da mettere in preventivo e non mi spaventa nemmeno diciamo, l'entità numerica del risultato, perché insomma, parafrasando Catalano è meglio perdere una partita 4-0 che 4 partite 1-0. Però diciamo che insomma, l'umore non è alto, più che altro perché insomma, sono sempre più convinto che la rosa di questa squadra abbia delle lacune che andrebbero colmate possibilmente dal mercato, un mercato spero però fatto con una cognizione diversa da quello di quest'estate, che ritengo uno dei problemi più grossi del Parma attuale.
Eh sì, eh sì, eh sì. Senti, girano dei nomi di mercato, soprattutto quello che solleva più curiosità è questo Washington. come è stato anticipato da Matteo Moretto per la pagina YouTube di Fabrizio Romano, un classe 2005 del Chelsea, Santos.
Allora, permettendo che io onestamente di questi nomi che tu hai fatto non ne conosco nessuno ovviamente, quindi si parla così, insomma, un po' pur parlé. È ovvio che un profilo del Chelsea, giovane, come il Parma mi pare assolutamente cerchi questo tipo di giocatori, che ha giocato in Inghilterra, dove quindi presumibilmente questa magari lo conosce anche, insomma, mi sembra un buon profilo. Mi fido già meno di quelli che vengono da infortuni, ecco, tipo quello del Werder. Però ribadisco, cioè, noi abbiamo un bisogno disperato, a mio avviso, di rinforzo.
Entri nel supermercato, e cosa prendi come ruoli?
I ruoli, ma dipende anche, Marco, molto dal modulo, perché se giochi a 3 è un conto, se giochi a 4 è un altro. Per me, insomma, sicuramente serve una seconda punta, un giocatore davanti alla difesa e degli esterni. Però sai, se giochi a 4, tanto per dire, ci vuole un esterno sinistro titolare, secondo me Valerio non lo può fare l'esterno a 4. Se giochi a 5 ci vuole un esterno destro titolare, secondo me, a mio avviso, non Berchig è ancora un po' acerbo per fare quel tipo di ruolo lì, anche se uno di quelli che butta meglio, Del Prato non è il suo ruolo. Se giochi a 4 mi viene da dire che probabilmente ci vuole anche un difensore centrale titolare, ma un giocatore magari diverso che quello. Se giochi a 5 mi sembra abbastanza evidente che dove fai più fatica in fase di impostazione, che ieri Cercati fa un errore in fase di impostazione, Cercati è un marcatore ma fatica terribilmente, ma si sapeva dall'inizio della stagione che questa squadra aveva dei giocatori con i piedi tra virgolette scarsi per far partire il gioco da dietro. Questa è una cosa abbastanza evidente, però siamo sempre lì, o battezzi un modulo e allora ti adegui a questo, cambiarlo come sta facendo questa non è necessariamente un male, anzi è a mio avviso un'arma in più poter cambiare tipo di gioco anche in base agli avversari, per l'amor del cielo, però poi implica interventi sul mercato massicci, perché se tu vuoi poter giocare in maniere differenti devi essere coperto per tante situazioni, e a mio avviso il Parma non lo è in questo momento coperto, non è coperto proprio in nessuna situazione, quindi faccio fatica, capisci, a dirti un nome solo, ecco. Però vediamo, io nel senso, per adesso i giocatori sono solo partiti.
Sì. Senti, ma io la leggo un po' così la partita di ieri, che gli errori hanno completamente vanificato, ma c'è questa variabile, soprattutto quando c'è un gap importante, che questo volesse fare un po' la stessa partita fatta a Napoli, solo che poi è andata male e nel secondo tempo ormai quelli che ha messo, che fossero più o meno acciaccati, poi per addrizzarla era un po' troppo tardi.
Allora, penso che un po' tutti abbiamo avuto l'idea che lui volesse ripercorrere la strada di Napoli, con una differenza secondo me abbastanza sostanziale. A Napoli c'erano 3 partiti in una settimana e alla domenica avevi uno scontro diretto con quello con il Genoa. Qui no.
Ha fatto turnover, scusa se ti interrompo, ha fatto turnover il Parma, che non ha giocato in Coppa e non l'ha fatto l'Atalanta.
No, è incredibile, ma poi come se noi avessimo una rosa tale da poterci permettere chissà quale turnover, no? Nel senso, la logica, ragazzi, se giochi con Benedice davanti, è che puoi andare tanto lontano, insomma, quindi di conseguenza, secondo me ha sbagliato in questo caso questa. Poi sono d'accordo con te che nel secondo tempo ha provato, anche perché l'Atalanta, presumibilmente anche un po' stanca per la partita di mercoledì, poi rigiocherà ancora mercoledì, stanca, vantaggio 2-0, probabilmente anche un pochino tirato i remi in barca. Io ho sentito anche dei commenti, a mio avviso un pochino troppo buonisti sul secondo tempo del Parma, perché non si tiene presente il fatto che eravamo già sul 2-0 con una squadra che sta giocando molto spesso, e a mio avviso questo ha inciso nella prestazione dell'Atalanta e di conseguenza anche di quella del Parma.
E ti aggiungo questo, perché poi è una variabile, hai costruito l'occasione, ma il gol di Pellegrino sarebbe stato annullato per fuorigioco.
assolutamente.
Quindi quali altre occasioni ha avuto realmente il Parma?
Mi viene da dirti, ma anche nelle altre partite, insomma Marco, se andiamo ad esaminarle, le partite del Parma, ma anche quelle vinte, a Pisa abbiamo vinto per un tiro da 30 metri con una deviazione di braccio, a Verona abbiamo vinto con una rimessa laterale di Valenti, Sorensen, rimpallo, rete di Pellegrino e un passaggio indietro di Giovani di 30 metri arretrato. Cioè, ragazzi, gli episodi sono importanti nel calcio, io li prendo volentieri e quelli a favore, intendiamoci, van benissimo, però quando si esaminano i risultati bisogna anche considerarli, se sono ottenuti da prestazioni o da episodi. Io penso che siano onestamente figli nel 90% di casi di episodi e quindi mi preoccupa questo, perché la classifica è ancora buona, per l'amor del cielo, ma essendo ancora tutt'altro che definita e vedendo che comunque a livello di gioco facciamo fatica, io guardando le altre ho spesso l'impressione che le altre squadre, non dico tutte, ma quasi, giochino meglio di noi. Poi è chiaro che fortunatamente con 3 o 4 squadre le classifiche dice altro. Questa sensazione non credo di averla solamente io, eh. Io ho visto il Lecce contro la Lazio, fatto i primi 20 minuti, che sembrava l'assedio di Fort Apache alla Lazio. E allora sai, dici, se per disgrazia, speriamo di no, Corvino azzeccasse un attaccante per il Lecce in quest'ultima settimana di gennaio, non vorrei che la cosa si complicasse poi. Perché io onestamente, te lo dico onestamente, ho mandato anche un messaggio ieri in trasmissione, io di squadre che possono arrivare dietro al Parma in questo momento vedo Lecce, Verona,
Pisa
e forse la Cremonese. Però la Cremonese, tanto sei a pari punti con la Cremonese. E se per disgrazia il Pisa, il Lecce recupera, diventa complicata.
Guarda, guardandola con un filo di pessimismo, effettivamente è quello. La tua fortuna è che dietro facciano una fatica pazzesca a vincere, inclusa la stessa Fiorentina, che tutti si aspettavano.
Però sai, la Fiorentina, Marco, arrivava da 11 punti in 6 partite e purtroppo ha preso anche il mercato, ha fatto un mercato tale che mi porta a pensare che loro e Genoa si salveranno. Per l'amore del cielo spero di sbagliarmi, intendiamoci. Però se devo fare un'analisi onesta ti dico, io non li considero per la lotta alla retrocessione. Io parto da questo assunto, hai capito? Giusto o sbagliato che sia, è quello che faccio io. E di conseguenza la vedo in quel modo lì. Poi ti dico, a me fa pensare però il fatto che dopo 3 settimane di mercato il Parma fino adesso l'abbia solo venduto. Cioè, io mi chiedo, e non sono a volte tenero con questa, ma questa società lo sta aiutando questo allenatore? Perché se penso ai giocatori che sono arrivati quest'estate e al fatto che il mercato è aperto da 3 settimane e non sia ancora arrivato nessuno, cioè non è il modo migliore per aiutare un allenatore.
Anche perché facciamo, guarda, vado un po' a mente, da quando è aperto il mercato il Parma ha giocato 5 partite? Sassuolo,
sì,
Inter, adesso... Napoli, Lecce?
Sì, 5 partite, insomma, ma 5 partite
Genoa,
non sono poche.
6, Genoa e Atalanta.
Bene, ma cioè, non erano pochi 5, figurati 6. E poi non sono neanche andate male, per l'amor del cielo, quelle partite qua. Ma voglio dire, è rischioso quel giochino qui, anche perché poi mi pare che il target dei nomi che hai fatto prima sia sempre quello di giocatori che provengono dall'estero e quindi non si presume non pronti immediatamente. Poi anche lì vedo che si spera sempre di pescare il Gioia alla Pellegrino, ma insomma non sono proprio tranquillissimo, se devo... Temo che traspaia dalle sue parole, ecco.
Assolutamente. E io ti ringrazio per il tuo contributo al dibattito. Qui ho accumulato una quantità di messaggi importante, diciamo così. Intanto ringrazio Stefano Ramenzoni che è stato con
noi. Grazie Marco, grazie a te, ai nostri radioascoltatori.
Allora, vado a raffica, così vediamo se solleviamo ancora di più il dibattito. Partiamo da Italo. Occorrono giocatori esperti del campionato italiano da inserire subito, non giovani stranieri da aspettare mesi. Questa fa i miracoli con una rosa scarsa. Ci vuole un centrocampista, una seconda punta e un difensore esterno, Italo, che è stato sintetico, secondo me, però i ruoli li ha azzeccati, a mio avviso. Questa deve arrampicarsi sugli specchi, anche nelle conferenze stampa. Ieri ha dato un segnale di rosa incompleta. Peccato che l'unico uomo di calcio che abbiamo in società debba occuparsi di tutt'altro. Cosa dobbiamo pensare? Scrive Pippo. Ma il calcio è più sport o gioco? Se è gioco vale l'effetto C di Sacchiana Memoria. Questa ce l'ha, scrive Fabrizio, che sinteticamente però ha espresso il suo concetto. La quota salvezza si sta alzando, ci chiede questo ascoltatore. Nessuno ha notato che sul 3-0 abbiamo giocato in 10 perché Valenti era uscito per un problema muscolare, ma Valenti è in fase di valutazione e vediamo come sta, ancora non ci sono riscontri. Arriveranno prima della chiusura di mercato alcuni giocatori stranieri da altri paesi stranieri. Spero non ci saranno soliti alibi per la poca esperienza del campionato italiano. La società, se ha bisogno di innesti operativi, li prenda in Italia, ci scrive questo ascoltatore. Non conterà niente, ma dai rosso a chi lo devi dare e poi giochiamo, scrive Rino. Credo che si riferisca al fallo di Scamacca su Keita nel secondo tempo. Credo però che fossero già 2-0. A Napoli, se non annullavano il gol di McTominay, se ne prendevano altri 4. Bisogna essere obiettivi, scrive Beppe. Allora, Beppe, non so se ne prendevi altri 4. Non so però se lo prendevi, poi se rimontavi. L'ho detto ieri e mi ha dato qualche messaggio che mi ha sottolineato l'errore, però anche secondo me il fuorigioco di Mazzocchi era di pochissimo e c'è anche quella componente lì, il gol va fatto valido, quindi ben venga il VAR, però non era iniziata bene con la partita di Napoli, possiamo dire così, però è andata decisamente meglio e secondo tempo su me il Parma è stato molto bravo con Napoli. Non seguo più le dichiarazioni di questa. Parlare di acquisti è inutile, tanto saranno giovani stranieri che non ci aiuteranno. Mi sembra poi che la società abbia preso un allenatore giovane per giustificare i risultati negativi e di un'eventuale retrocessione, scrive Giovanni. Addirittura, non è che se perdi con Inter, Atalanta, due squadre più forti, siamo già in B, e se pareggiamo a Napoli siamo salvi. Domenica abbiamo la Juve, non siamo favoriti, ma un po' di equilibrio nei giudizi dei tifosi non guasterebbe. Con un Parma indebolito rispetto allo scorso anno abbiamo comunque alcune squadre dietro, scrive Daniele, e credo che sia difficilmente obiettabile quello che dice. E il nome di Dorval del Bari, un terzino, c'è qualcosa di vero? Non lo so. Le sconfitte con Juve e Bologna sono da mettere in preventivo, ci chiede sempre Davidone, non lo so. Washington ha giocato in premia, sì, ma due partite e basta. In questa parentesi di mercati calciatori, questo è un altro ascoltatore, credo sia Marco. In questa parentesi di mercati calciatori che partono dalla panchina ma sotto contratto sono preda di altre squadre che siano italiane che straniere. Da persona esterna ho l'impressione che né l'allenatore né la D né siano al corrente. Quello che preoccupa, siamo al 26 gennaio e non è stato annunciato alcun nuovo acquisto. La società attende l'ultima ora utile sperando che scada il tempo per poi dire il calciatore non è voluto venire. Addirittura, scrive questo Marco. Secondo me qualcuno arriva comunque, perché se gira il nome, se li scrivono determinati esperti di mercato, direi che le trattative ci sono. Poi vediamo. I 4 schiaffi di Bergamo serviranno a far capire che numericamente mancano alternative ai titolari. La rosa non era perfetta a settembre, figuriamoci ora che sono partiti diversi calciatori. Questo è Lorenzo. Risultato che rispecchia la differenza di qualità d'organico delle due squadre. Niente di cui stupirsi, rispetto a loro siamo una squadra modesta. La cosa preoccupante, al di là del risultato, è che l'Atalanta è un modello societario a cui ci ispiriamo e siamo ancora lontani anni luce. Allora, un complimento a Stefano da Simone da Mezzani, a Stefano Ramenzoni. Questa continua a dire che da settembre che sanno che devono migliorare, ma cosa aspettano? L'ultima giornata? Chiede Paolo. Gianmarco invece risponde a Orlando, che ha fatto una giusta osservazione sui uomini spogliatoi venduti. I giovani stanno zitti e muti, se no ci pensate ad un Cassano dentro a questi meccanismi d'arancia meccanica. Servono tanti cadetti ben allineati, un po' scherzo ma a volte ci si becca, scrive Gianmarco. Vediamo. Il presidente Krause viene spesso a Parma ma non parla mai alla stampa. ci sono delle motivazioni, chiede questo ascoltatore. Come al solito, mercato confuso, mentre le altre squadre hanno le idee chiare e comprano i giocatori che servono. Per me, inoltre, Bernabé è un caso. Non l'ho ancora visto giocare una partita degna di un giocatore del suo calibro, ci scrive questo ascoltatore. Va avanti ancora. Il problema è che stiamo assistendo ad un campionato di trading finanziario da parte del Parma. La società non riesce a dare un minimo di soddisfazione ai tifosi, scrive quest'altro ascoltatore. Ci fermiamo qualche istante, tra poco arriva Guido Schittone.
Palla in tribuna.
Renault Captur Full Hybrid E-Tech. A gennaio tuo, in pronta consegna, con 4.000 euro di bonus sul finanziamento e 2.700 euro di bonus E-Tech. Da 119 euro al mese, TAN 6,99, TAEG 8,31, anticipo 5.340 euro, 36 rate, rata finale 17.603 euro. Offerta valida con bonus sul finanziamento concesso da Mobilize Financial Services e solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Andiamo a... ricordiamo che Djuric va alla Cremonese e si attendono novità per Cutrone. Intanto dovremmo avere in linea con noi Guido Schittone, che saluto e ringrazio. Ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio Marco.
Allora Guido, oggi regna un generale pessimismo, vuoi perché il Parma ieri ha preso 4 gol, vuoi perché non ha ancora annunciato acquisti. Il contesto, insomma, nonostante la classifica sia grosso modo la stessa, però insomma ha preso una piega così.
Ma guarda, sulla classifica lo avevo già detto l'ultima volta e mi ripeto, sarà sempre un giorno più avanti e un giorno più dietro, però insomma la nostra posizione di classifica più o meno sarà sempre quella, cioè dovremo lottare fino in fondo se non arriveranno rinforzi di qualità. È chiaro che la gente si è delusa, contro l'Atalanta era difficile vincere, abbiamo commesso degli errori, probabilmente eravamo anche in emergenza quasi sanitaria, ci sono state delle scelte probabilmente obbligate da parte di Questua. Abbiamo anche compreso che questa squadra ha una difesa estremamente lenta, per cui nel momento in cui ti apri e tenti di andare avanti ad aggredire l'avversario, questi ti possono infilare come quando vogliono. Però insomma questo è il Parma. Poi il mercato, vediamo, sento delle voci, cioè che sono quasi delle certezze, Luvumbo, che è un giocatore sì bravo, però è uno bravo che è sempre entrato dalla panchina, ogni qualvolta è stato inserito nel Cagliari dal primo minuto non ha combinato molto, cioè grandi qualità però difficile da gestire e non è un fiore che non è mai sbocciato, quindi non so se poi quello che serve al Parma, sicuramente è un ragazzo che ha molta fantasia.
Allora Guido, la partita di ieri condizionata da due errori macroscopici in
sì,
difesa,
tecnici,
un fallo
anche.
Però c'è qualcos'altro secondo te oltre agli errori dei singoli?
Ma sai, c'è qualcos'altro, abbiamo anche sbagliato con Pellegrino, non me ne voglia, però ieri non è stato sicuramente felice nella sua partecipazione. Siamo questi, non è che si possa poi incolpare più di tanto questa squadra che secondo me si basa sempre più o meno sui soliti noti, cioè Keita che ha fatto una buona partita, Bernabé che pur non essendo molto costante ha quasi sempre l'illuminazione che ti permette di portare l'uomo davanti, poi tutti gli altri onestamente sono questi e forse sono un po' sopravvalutati secondo me. Non si può fare niente, sì, siamo meno scarsi di tante altre che lottano per la Serie B, però questa è una squadra che mi aspettavo dal mercato aveva o avrebbe bisogno di inserire della qualità, perché se manca la qualità alla fine poi paghi le conseguenze. Vedo il Genoa, per esempio, ha preso uno come Baldanzi. Baldanzi è un giocatore che ha qualità e noi dobbiamo andare verso dei profili che ci facciano fare il salto in avanti, perché se dobbiamo prendere della gente che non serve a niente se non a riempire delle caselle, allora stiamo come stiamo.
E ci scrive, adesso leggo vari messaggi, Roberto da Modena: voglio obbligarmi ad essere ancora uno di quelli che vede il bicchiere mezzo pieno, ma inizio a pensare che se continuiamo così i 6 punti di vantaggio sulla terza ultima ce li possiamo bere in un attimo, speremmo a be.
Ma sai, 6 punti sono poi 2 partite, 2 sconfitte nostre e 2 vittorie di chi sta dietro, quindi non ripeto, non guardiamola che sì, la classifica adesso è buona perché siamo stati bravissimi e anche fortunati in alcune occasioni. Può darsi che già da domenica la classifica sia peggiore, non lo sappiamo, però la nostra posizione, ragazzi, è quella. Sì. Dovremmo faticare fino alla conclusione della stagione, a meno che non arrivi il genio della lampada che all'improvviso illumina un gioco che per il momento si vede e non si vede. Ieri hanno tentato anche di giocare un pelino più avanti, un pelino all'attacco, hanno tentato di essere propositivi, però abbiamo visto come è andata a finire, al netto degli errori individuali di Bricchi, di Circati e un po' di tutto il reparto difensivo, anche se Troilo, nonostante un errorino, non è che mi sia dispiaciuto.
Non ti è dispiaciuto?
No, non, l'ho visto peggio in altre occasioni.
Sì, sì, sì,
però
sì.
Sai, sono lenti. Sì. Cioè, quindi io capisco questa, che più di quello che cosa può fare, cioè se nel momento in cui il Parma gioca, se il Parma si mette a giocare come vorremmo tutti, cioè divertendo così, viene infilato, e sta facendo necessità virtù. Quando noi invece facciamo, tra virgolette, io lo continuo a chiamare catenaccio, allora per gli avversari diventa molto difficile. Con l'Atalanta i duelli individuali comunque li hai persi quasi tutti, perché è una squadra che sulla tecnica individuale c'è nettamente superiore. Insomma, noi De Ketelaer non lo abbiamo, Raspadori può essere non un bomber, però un buon giocatore, Scamacca non è assolutamente male, poi c'è Ederson che è bravissimo e che sta recuperando dall'infortunio, c'è De Rune, insomma è tutta gente che ha un certo peso. Ricordiamoci che questi hanno vinto una coppa, quindi era una trasferta, dai, quasi impossibile per noi. Io non sono preoccupato del 4-0, perché 4-0 conta e non conta, sono più preoccupato sull'immobilismo della società, ecco.
Ci chiede Lorenzo cosa ne pensa dei nuovi innesti. Guido Schittone: ah, non è arrivato nessuno.
Ah beh, non c'è nessuno. Beh, io quello che ho detto, quello che si sa, insomma, dovrebbe essere conclusa la trattativa con Lugumbo, credo che sarà annunciata oggi, se non sbaglio. È un giocatore che a me personalmente, tecnicamente, è eccellente, perché è veramente bravo e noi ne sappiamo qualcosa. Ci ricordiamo quando non siamo andati in Serie A, l'ingresso di Lugumbo cambiò il nostro destino e restammo in Serie B per un altro anno. Era gestito benissimo all'epoca da Ranieri e poi dopo con gli altri è sempre stato un giocatore genio e sregolatezza, però è più sregolatezza che genio negli ultimi tempi. Bisogna vedere questa come lo gestirà, perché secondo me con Lugumbo ci vuole il pugno duro e allora potrebbe diventare anche un giocatore molto interessante, perché le potenzialità questo le ha. Non vorrei che fosse un secondo Caramò, ecco.
Ah.
Diciamolo, ecco, io quando vedo Luwumbo io penso a Caramò, che era un altro che le qualità le aveva, ma abbiamo visto poi che le ha sempre utilizzate col contagocce.
Lorenzo, poi ti chiede qualcosa sulle prossime stagioni di moto e Formula 1, ma la teniamo lì un secondino.
Formula 1 stanno girando adesso, cioè non in segreto, a porte chiuse. Ecco.
Quindi si sa, ha svelato la nuova Ferrari, se non sbaglio.
Sì, sono state svelate tutte, c'è solamente la Williams che è in ritardo. Non si può dire niente perché si riparte davvero da una tavola bianca per tutti. Sarà molto difficile anche descriverla la Formula 1 dell'anno prossimo, quindi prima di esprimere i giudizi bisognerà aspettare, secondo me, tanto tempo. Adesso sono, secondo me, dei test anche per loro, per cercare di capire come poter gestire queste macchine che sono molto complesse.
Eh sì. Allora, abbiamo parlato un po' di mercato, un po' della partita di ieri. Ti chiedo, insomma, arriva la Juventus, che vista ieri mi è sembrata una squadra molto pratica,
che ha
qualche individualità veramente importante. Reggere il Thuram di ieri a centrocampo, credo che per la mediana del Parma Keita doveva fare dei miracoli. Poi c'è un Yıldız che da leggere è difficilissimo, è un giocatore, forse dico una sciocchezza se dico che in questo momento con Lautaro Martinez è il giocatore più forte del campionato.
Beh, lo ha detto anche Spalletti, che non è uno sprovveduto in conferenza stampa, credo proprio ieri gli hanno fatto una domanda su David e lui poi ha virato dicendo su Yıldız, che Yıldız di fatto è insostituibile. Sì, probabilmente è il miglior giocatore che c'è in Italia oggi come oggi, insieme a Lautaro, e poi è giovane. E poi ha una classe che è cristallina, ma direi, non so se noti, al di là dell'inciampo di 15 giorni fa, da quando è rientrato Bremer, sì. è un'altra Juventus. E ieri Bremer ha fatto un partitone, sì. Secondo me anche il primo gol è stato di fatto indirizzato proprio da lui, e poi Spalletti è stato bravo perché ha recuperato davvero un giocatore fondamentale di cui si parla sempre poco, che è McKennie, che è un altro di quelli che deve fare le valigie tutti gli anni, ma quando non è al centrocampo si sente la sua mancanza. Ieri ho visto una grande Juventus, forse la Juventus più bella della stagione, è lì e sarà dura, anche perché a livello tecnico le loro individualità sono davvero molto molto importanti. Bisognerà lavorare molto sulle fasce e per il Diz una cura da calcio anni 50, secondo me.
Qui ci dice Italo, concordo con Guido Schittone, se prendiamo le iniziative, l'iniziativa ci infilano perché lentissimi in difesa.
Sì, siamo lenti, abbiamo bisogno un pochettino di velocità. Ho letto una notizia che mi ha fatto rizzare i capelli, non so se è vera, perché sai, col mercato Ranieri, no, per favore. Cioè Ranieri non si può sentire, ecco, a Firenze, pur essendo stato il capitano, poverino, Ranieri è un giocatore che ha dei limiti, a parte che costa secondo me tanto, insomma c'è di meglio rispetto, cioè non credo che sia, credo siano solo delle voci dei procuratori queste.
Vediamo, anche se sta giocando poco, è il classico giocatore che viene messo in giro il nome per provare a vedere se si muove.
Ma guarda, l'anno scorso era andato bene,
sì.
Perché tutto sommato da quando è arrivato Vanoli invece prima l'ha coccolato, poi l'ha messo in disparte. Sì, è un buon giocatore, un giocatore decoroso, ma non ci permette di fare il salto di qualità. Abbiamo bisogno di altro. Io continuo a dire, a parte il terzino sinistro, perché adesso proprio siamo davvero in emergenza, ci vorrebbe sempre qualcuno in grado di costruire il gioco, e anche una punta, perché ripeto, Pellegrino non è eterno, cioè il giorno che ha l'influenza Pellegrino non so chi possa segnare in questo Parma, e ieri Ben comunque lo ha dimostrato. Quindi va benissimo prendere Luwumbo al posto di Cutrone, ci sta, dai, se il ragazzo diventa equilibrato a livello psicologico è uno che ha delle grandi qualità. Però è una seconda punta, non è una prima punta. È andato via anche Djuric, utilizzato mai quest'anno di fatto, sempre dalla panchina. Abbiamo comunque bisogno di qualcuno, a meno che non venga promosso in pianta stabile il ragazzino della primavera, ma giocare in primavera è un conto e in Serie A è un altro.
Sì. Guido, grazie davvero per essere stato con noi.
Ciao.
Allora, vari messaggi. Se con le squadre del lato B della classifica giocheremo in casa, dovremmo essere propositivi. Converrà stare in campana per fare 15 punti che mancano alla quota salvezza. Italo, Chicco, non ci siamo sbarazzati troppo presto di Hernani, solo per un lancio sbagliato a Bologna. Stavamo facendo lo stesso con Esteves, anche bene che Valenti. Siamo un po' da loggioni ogni tanto, non credete? Via invece David, chi è questo Davidone? Sì, il precedente amico che ha scritto che gli altri hanno già fatto acquisti ha ragione, ma di che tipo? Sfido chiunque a sapere chi sono i vari Gandelman, Engom, Lecce, Loyole, Durosini, Pisa, Borghi e Isaac, Verona. Ho citato solo quelli sconosciuti, tipo Washington. Hai in parte ragione, Genoa ha preso Baldanzi però. Come sempre condivido l'analisi di Schittone, salvo che ci siano squadre inferiori, i risultati direbbero di sì, ma ricordiamoci come sono arrivati, ci scrive Pippo. Poi vediamo Gianluca, chiedo a voi giornalisti che siete presenti alle conferenze stampa se a fine mercato sarebbe possibile intervistare Pettinà invece del solito Cherubini, anche se lui non parla spesso, anzi è comunque Pettinà il direttore sportivo della società e vorrei sentire i suoi pareri, i suoi punti di vista sulla squadra, visto che lo si è ascoltato proprio, non lo si è mai ascoltato. Ciao, sempre Forza Parma, Gianluca. Questo invece è vediamo, non è firma Bart, credo. La cosa più preoccupante è l'atteggiamento della società, incomprensibile, silente, immobile. Vediamo qua invece Franco, sento dire che il Parma di oggi è più debole di quello dell'anno scorso, che si è salvato all'ultima partita, speriamo di no, altrimenti se tanto mi dà tanto puntini. Questo invece è Mick. Siamo sicuri che questa società abbia intenzione di rimanere in Serie A, ma che non voglia poi rientrare nei costi per poi pensare al Portogallo? Per ora mercato estivo sta scarso. L'avevi già scritto prima, però mica questo, se non sbaglio. La non comunicazione della società è preoccupante. Inoltre, a fine mercato forse capiremo quali sono i prossimi obiettivi della società, ci scrive invece Gianluca. Bonaz, basta drammi, a inizio campionato avremmo fatto la firma per essere messi così in classifica e comunque non hanno giocato drammaticamente male. Insomma, perdo 4-0. Siccome la domanda che si può fare, poi dopo contano i risultati, quindi però... Cioè, se guardiamo solo i risultati, facciamo così. Uno può non andare allo stadio, gioca come la PlayStation che fa giocare la partita al computer, non la gioca neanche e lo guarda alla fine. Cioè, in mezzo tra una partita e l'altra c'è anche vederla la partita. E allora c'è il contesto anche del divertirsi, secondo me, un pochino, insomma, di vivere. Secondo me i tifosi del Genoa ieri si sono divertiti, ecco, questo è un po' il senso. Un po' perché hanno vinto, ma secondo me anche, anche se facevano 2-2, secondo me si divertivano. No, non so se siete d'accordo su questo concetto, però se guardiamo solo la classifica non conviene neanche andare allo stadio, commentarle, uno fa come la play, schiaccia il tasto e la fa giocare al PC. Il problema più grosso è che il Parma ha fatto solo 14 reti in 22 gare, se ora anche la difesa comincia a traballare la strada si fa molto dura, scrive Mark. Si vocifera, vediamo, no. Non lo so, no, sono voci, dato che faccio un determinato lavoro, se dico delle cose, anche se leggo dei messaggi, devono avere un fondamento di verità e questo non ne aveva. E i giocatori venduti dal Parma hanno contribuito alla classifica pari a zero, per comprare bisogna vendere, scrive Brando. Allora Brando, sono d'accordo con te, secondo me il Parma ha alleggerito il monte stipendi per fare mercato come priorità e l'ha alleggerito anche in maniera... significativa, poi vediamo come si sviluppa il mercato, ecco, che ad oggi non ha portato nulla. Come questa fa i miracoli sul campo, allora dovrebbe sbattere i pugni sul tavolo e pretendere giocatori validi per salvarsi, invece di dire che è sempre allineato con la società, ci scrive questo ascoltatore. Altra pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci. Il primo tempo contro l'Atalanta ha dimostrato la scarsa qualità di tanti calciatori del Parma, lenti, imprecisi, mediocri nel palleggio, senza idee, senza agonismo e probabilmente anche questa molte responsabilità tecniche, ci scrive Salvo 53. Hernani, 3 gol in 2 partite a Monza, il famoso centrocampista di inserimento che manca, ci scrivono. Risponde Davidone, nemmeno noi sapevamo chi erano Ondrej, Pellegrini and Company. Gianmarco, ciao Gianmarco. Allora, abbiamo il nostro nuovo ospite che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, con che stato d'animo si torna a affrontare una... inizia la settimana dopo la partita di ieri, dopo la vittoria dell'Atalanta 4-0?
Beh, insomma, sai, lo stato d'animo non è dei migliori, si è usciti con una sconfitta molto pesante, forse eccessiva nelle proporzioni, sinceramente, perché comunque il Parma ieri, secondo me, ha fatto molto meglio di altre partite che ha perso, ma con risultati meno roboanti. A me personalmente dire la squadra per certe cose è piaciuta, per l'atteggiamento iniziale, per il fatto che l'ho vista, ed è una delle pochissime volte, l'ho vista fare una pressione abbastanza buona nella parte alta del campo, cosa che non si vede mai. Mi è piaciuto per il fatto che comunque qualche opportunità l'ha creata, benissimo, per il fatto che era sotto di 2 gol per 2 errori macroscopici che hanno indirizzato la gara, ma comunque la partita che ha dimostrato che qualche gol evidentemente lo sbagliamo, ma per sbagliare gol bisogna creare le occasioni e finalmente qualche occasione contro una squadra forte come l'Atalanta l'abbiamo creata, quindi questo significa, a mio modo di vedere, che tante volte è l'atteggiamento che determina così la pochezza, nel nostro caso, del reparto offensivo, un atteggiamento molto prudente, troppo prudente tante volte. Ieri non lo si è avuto, o si è avuto meno, e la squadra un po' ha creato. La cosa che mi fa sorridere è che per l'opinione pubblica, poi ogni parere è rispettabile, che con Pecchia i difensori erano molto scadenti e adesso con questa sono gli attaccanti ad essere modesti. Forse però è l'atteggiamento della squadra in un caso e nell'altro che mortifica un po' questi giocatori.
Senti, sono entrati in tre a inizio secondo tempo. Ondrej è quello che ha giocato meno perché è entrato poi verso il 20esimo. I tre acciaccati hanno praticamente giocato tutto il secondo tempo. Alla luce di questo, acciaccati, insomma, come arriva da fonti interne alla società, forse alla luce di questo bisogna valutare anche in modo diverso il turnover nel primo tempo, se poi gli si è fatto giocare un tempo intero.
Sì, bisogna valutare il turnover, bisogna valutare anche il mercato, che chiaramente deve dare quelle alternative che in questo momento sono partite, quindi ovviamente la squadra non può essere questa, ma ovviamente devono arrivare dei giocatori che rendano l'organico un pochino più completo, un pochino più esteso, perché ieri abbiamo visto Del Prato giocare a sinistra in emergenza, con Brischi a destra, con Benek che oggettivamente allo stato attuale
non ha mai risposto, cioè se gli fai giocare tutto il secondo tempo così male non stavano, potevano giocare dall'inizio.
Era quello il senso della domanda, perdonami. Sì, no, ma sicuramente.
Cioè,
ma
vuol dire che era una strategia anche?
No, o la strategia o forse un affaticamento, voglio dire, sono come dire, fonti interne della società che hanno segnalato lo stato non ottimale di questi tre giocatori, quindi dobbiamo fidarci, no?
Sennò li rischi sul 2-0 per gli altri, mi sembra una cosa...
Come, scusa?
Se no vengono poi rischiati in tre sul 2-0 per gli altri, quindi cioè, rischi di perderla comunque.
Ma io credo sinceramente che non fosse non fossero infortuni per i quali si sarebbe rischiato in caso di impiego degli stessi. Io credo che fossero degli affaticamenti, credo che fossero dei piccoli acciacchi che consigliassero un impiego non di tutta la partita, anche perché è un po' che questi giocatori stanno tirando, quindi io la interpreto in questo modo, perché se fossero stati problemi effettivi non sarebbero entrati in campo sul 2-0 chiaramente.
E c'è questo, insomma, questo tra i nomi che stanno uscendo oggi, questo David Washington, brasiliano, classe 2005, al Chelsea non si è visto tanto, ha fatto meglio a casa, diciamo, nel Santos. Cosa possiamo dire di questo ragazzo? Il nome di Matteo Moretto è stato fatto, scuderia Fabrizio Romano, dal quale i nomi quando escono... Io do credito a questo perché Fabrizio Romano, quando dice un nome, essendo non solo un giornalista ma molto vicino al mondo del mercato, difficilmente fosse un nome a caso.
Sì, sì, no, questo è quello che dice, corretto, però è un giocatore che io sinceramente conosco molto poco, quindi non voglio dare...
Siamo in due, in tre, in quattro allora.
No, nel senso che non voglio dire bravo, non è bravo, perché a me, cioè io guardo tantissime partite alla settimana e mi piace tanto scoprire nuovi giocatori, ma non li conosco tutti, questo lo conosco molto poco, quindi evito di dare dei giudizi che non sarebbero assolutamente veri e attendibili.
Vediamo. E in otti... Allora, intanto ci sono un po' di messaggi, vediamo questo ascoltatore. D'accordo con Luca, il Parma ha provato a giocare più del solito, questo dimostra che con la rosa attuale è meglio essere più bassi perché non sappiamo difendere in campo aperto, scrive il Cagno.
Vabbè, certo, questa è una squadra che, ma qualsiasi formazione fatica a campo aperto, ma poi dipende sempre a chi affronti. Ieri ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, contro la quale non è corretto rapportarsi. Poi da tanti punti di vista sono anche d'accordo con te, ieri ti ho ascoltato quando dicevi che se per pochi centimetri il gol del Napoli fosse stato regolare, forse sarebbe finita come ieri, possibile, però sai, il calcio bene o male...
No, no, è bello per quello, è il calcio.
No, oltre che bello viene determinato dagli episodi, che sono quelli che poi di fatto... E fanno sì che la partita venga giudicata in un modo rispetto ad un altro, però rispetto a Napoli ieri c'è stata più superficialità a livello difensivo, perché comunque il gol del Napoli annullato non era arrivato sostanzialmente per un errore così plateale come quelli commessi ieri da Briski e da Cercati,
e anche poi nel chiudere la situazione secondo me da Valenti, perché come è andato su De Ketelaere dimostra primo che non si ricordava che De Ketelaere era mancino perché ha lavorato tutto col piede sinistro e invece ha coperto il destro, e poi gli ha lasciato fare lo scarico e non c'era nessuno andare a chiudere. L'Atalanta quanti gol ha fatto così? Credo che anche l'andata Pasalic abbia fatto gol così, arrivando da dietro in scarico.
No, no, certo, ma la tua osservazione è condivisibile assolutamente. Sì, sì, no, ma ieri voglio dire ci sono stati degli errori a livello difensivo molto evidenti e questi hanno determinato la partita, ma io ti dico, quando dico che la squadra ha dato discrete risposte sul piano della proposizione, lo dico sapendo che ovviamente ieri era obbligato a giocare in un determinato modo perché era sotto di due gol, però anche prima delle due reti, il colpo di testa di Benedicak, un atteggiamento iniziale più intraprendente rispetto al solito, mi faceva capire che la squadra fosse un pochino più in palla da questo punto di vista. Poi dopo sono d'accordo anche con chi dice che in certe partite devi cercare di difendere il più possibile e poi cercare magari alla fine con Pellegrino, Valeri, Ondrejka di così tentare il gol che potesse farti, che so, vincere la partita dopo una gara prettamente difensiva quando l'Atalanta era un po' stanca. Forse la tattica di questa era così quello. Disegnata.
Sì.
Poi però è chiaro che i due gol hanno scombinato tutto.
Scusa, una cosa che non ho capito ieri, ma dato che non eravamo fisicamente lì, non le abbiamo chiesto, ma io avrei chiesto come mai, alla luce appunto del problemino fisico di Ondrejka, dei problemi Pellegrino, non ha giocato Ristagno dall'inizio, che tra l'altro, secondo me, di quelli che è salito, è uno di quelli che ha fatto meglio, insomma. E mi sembrava arrivasse tra l'altro da una piccola fase di crescita, seppur in un andamento abbastanza lineare verso il 6-6 più 5,5, ecco.
Sono d'accordo, io non avevo condiviso nemmeno la scelta di Napoli del secondo tempo con Bernabé seconda punta e non l'ho condivisa ieri, perché Bernabé secondo me comunque deve giocare leggermente più basso, e invece Oristani è molto più abituato a ricoprire, sì, questa posizione, e quindi sono assolutamente d'accordo con te. Infatti in uno dei miei commenti l'ho rimarcato anch'io, che non ho capito perché continui in alcune scelte che oggettivamente sono non così semplici da decifrare, per usare un eufemismo.
Sì, sì, sì. Allora Luca, lo ritrovate sicuramente giovedì, nel pieno di una settimana che chissà cosa regalerà sul fronte di mercato. A me non resta davvero che ringraziarlo come sempre per la disponibilità.
A te Marco, un grande abbraccio a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Luca, ciao 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 ciao. Chiudo con una raffica finale di messaggi. Va bene, direi che abbiamo dei giocatori scarsi, ci scrive Orlando, ma quando vedo Pellegrino costretto a tenere palla per almeno 10 secondi perché non ha nessuno a cui passarla, beh allora vuol forse dire che quanto a schemi offensivi siamo un po' scarsi, ci scrive Orlando. Il calcio opinabile, ok, ma prendi 4 per e dice che hai fatto una bella prestazione, mistero della fede giallo-blu, ci scrivono. Luvumbo, Raniere e compagnia cantante per chiudere in bellezza, prenderei Nador del Modena, scrive Christian. Allora, ciao il nostro amico Luca, ma hai scritto troppo tardi, ti saluto idealmente Luca Ampolini. Oristanio, non malaccio, ma io lo chiamo rimbalzino per via del fisico, Gianmarco. Vediamo chi mi manca. Il nostro AD sta facendo sport in montagna sulla neve per rilassarsi dal lavoro del calciomercato invernale, dopo aver tentato di valutare qualche acquisto mirato. Il fatto che il 26 gennaio cosa deve valutare, le altre squadre si sono rinforzate, noi aspettiamo Godot. Sono arrivato in fondo, sì, sono arrivato in fondo alla puntata. Stasera c'è Bar Sport con Alberto Dalla Tana, Francesca Mercadanti, una puntata che sarà orientata naturalmente all'analisi della partita di ieri, ma ovviamente anche con uno sguardo al calciomercato che diventa una priorità, diciamo così, in questo momento. Quindi vediamo se ci sono novità anche andare a sera, perché poi Cutrone non stava benissimo, non so, adesso vediamo la trattativa che si era raffreddata col Cagliari per Luvumbo, però stiamo lì a vedere. Allora, stasera Bar Sport, grazie a Simonetti in regia, a domani con Palla in Tribuna.